La parola del Signore mi guida nel libro di Giacomo. E quando sentite nominare Giacomo vi si addrizzano le antenne. Nel capitolo 4 di Giacomo abbiamo un invito a sottometterci a Dio, a resistere al diavolo e ad avere una vita che sia come Dio comanda. Inizia il capitolo dicendo: da dove vengono le guerre, le contese fra di voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nella vostra membra? Voi desiderate e non avete, voi uccidete, portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate, combattete e non avete perché non domandate, voi domandate e non ricevete perché domandate male per spenderne i vostri piaceri. Adulteri, adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Pensate che la scrittura dica invano che lo spirito che abita in noi, quindi siamo figli di Dio, ci desidera, ci brama fino alla gelosia, ma egli dà una grazia ancora più grande. Perciò dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E ci dà una parola molto forte: sottomettetevi dunque a Dio, cioè fate una scelta di ubbidienza nei confronti di Dio e della sua parola. Voi non vi potete sottomettere a me o a qualcun altro, la vostra sottomissione è a Dio e alla sua parola. Non sono io che vi posso sottomettervi, ma siete voi che farete una scelta e vi sottometterete a Dio per una vostra scelta responsabile. E la scelta di sottomissione si chiama ubbidienza. Ubbidienza a che? Alla parola scritta, alla parola vera, alla parola rivelata. C'è la parola scritta e c'è quella parola rivelata al nostro cuore. Oggi avete già colto che cosa lo Spirito Santo ci sta dicendo a forti e chiare lettere. Il Signore mi ha dato una parola esercitata per consolare, per sostenere, per aiutare. La parola di Dio che è in te è una parola che consola, che sostiene, che aiuta. Se non fa questa roba è meglio che stai zitto. E non è uno scherzo. È molto importante. Può forse una fonte gettare dolce e amaro? Ne vediamo tante di queste fonti, un po' dolce, un po' amaro, un po' dolce, un po' amaro. Non deve essere così, fratelli miei. Abbiamo bisogno davvero di catturare all'obbedienza della parola di Dio, ogni parola, pensiero e azione, se no ci ritroviamo a essere una fonte impura, dove un po' c'è il dolce, un po' c'è l'amaro. E questa cosa non è secondo Dio. Ritorniamo alla parola, verso 7: sottomettetevi dunque a Dio e resistete al diavolo. Quindi obbedite a Dio, alla sua parola, date valore alla sua parola, alla sua volontà e dite stop al diavolo. Diavolo, tu qui non ci entri, non c'hai più nessun possesso. Perché? Perché sono di Gesù. D'accordo? Quindi questa resistenza al diavolo viene esattamente dopo al fatto di avere obbedito volontariamente alla parola del Signore. Conosci la parola di Dio? L'esortazione che abbiamo ricevuto prima: ogni mattina prendi il tuo tempo con Dio, con la sua parola. Se non conosci la volontà di Dio è difficile che tu la possa fare. Approfittate di questa ora solare che ci è stata regalata, eh? Questa mattina alle 5 ero già sveglio. Ah, che bello! Ero già sveglio alle 5. Perché normalmente mi sveglio alle 6. Non impigritevi, svegliatevi presto. È una vostra scelta, non vi verrà da sola.
non ci sarà il Signore che vi dà un calcio nel sedere, non ci sarà nessuno che vi butta giù dal letto. Dovrete farlo voi, fratelli miei, perché se no la vostra Bibbia vi rimane sul comodino, voi per scaramanzia gli date una spolverata, ma non vi aiuterà, perché la parola di Dio deve essere dentro il tuo cuore, dentro la tua bocca e nella tua vita. E se non impari a conoscere, a pensare parola di Dio, parlare parola di Dio, vivere parola di Dio, tu sei esattamente come gli altri pagani che pensano e parlano le parole del mondo. Chi ama il mondo è nemico di Dio. Giratela come vi pare, ma qua davvero parlo a voi che siete i miei fratelli, siete la Chiesa del Signore, gente battezzata di Spirito Santo, gente che ha lo Spirito Santo dentro, gente che ha Dio dentro. E non sapete che lo Spirito di Dio che è in voi vi desidera fino alla gelosia della serie? Dio ne fa una malattia di questa cosa. La gelosia è una malattia, una brutta malattia, quando coglie noi umani, eh? Quando diventiamo gelosi siamo veramente pericolosi. Dice che lo Spirito Santo a un certo punto diventa geloso di noi, perché siamo un po' leggerini. Un po' stiamo con Dio, un po' stiamo col diavolo, un po' ascoltiamo la parola di Dio e un po' ascoltiamo le parole di questo mondo. E non ci accorgiamo che dalla nostra bocca che cosa esce? Una volta parole buone, un'altra volta parole cattive. Una volta benediciamo e l'altra volta diciamo male. No, non abbiamo mica maledetto, abbiamo solo detto male. Solo che dire male è come maledire, la stessa cosa. Possibile che non riusciamo a collegare le cose? No, ma io ho detto la verità. Ah, hai detto la verità. Bella questa verità. Peccato che è male. Non tutte le verità hanno bisogno di essere pubblicizzate e pubblicate. Il male di questo mondo è pubblicizzato al 100%. Ogni telegiornale al 99% sono cattive notizie. Ed è il telegiornale. Mamma mia, è tremenda sta roba qua. Siamo abituati al male. Siamo nutriti dal male. Le parole malvagie ci entrano dentro continuamente e noi non abbiamo neanche più una barriera che dica no, un momento. Non abbiamo più neanche un filtro. Si è rotto tutto il, com'è, l'antivirus? Abbiamo bisogno davvero. Esaminiamoci davanti alla parola del Signore. Perché vi dico è importante, prendetevi il vostro tempo con la parola di Dio. Perché se non avete questa, voi sarete trapassati dal male di questo mondo come se fosse verità. Vi racconteranno tutto quello che vi racconteranno e non riuscirete a prendere il controllo della vostra vita. Perché se questa non dimora in voi, voi non riuscirete a vivere una vita giusta e una vita santa. Ma questo succede a tutti, eh? Succede anche a me. Eh? Io non sono meglio di voi. Capita di essere... Di giudicare prima del tempo, capita anche a me, poi ci arriveremo. Ma sottomettetevi dunque a Dio. Questa scelta di ubbidienza alla parola del Signore non la posso fare io per voi. Io posso solo scegliere per me. Io ve la posso insegnare perché Dio mi ha dato questo compito e questa responsabilità. Cerco di farlo nel modo migliore che voi lo possiate capire, però fratelli miei, la sottomissione, l'ubbidienza alla parola del Signore è una vostra scelta volontaria. E solo in questa maniera voi sarete in grado di dire no al diavolo. La parola di Dio che dimora dentro di voi si accende come una lampadina e dice... Ai, 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 pericolo, pericolo, ma, pericolo, che cosa stai guardando, cosa stai facendo, cosa stai ascoltando? Avete rotto tutte le lampadine? Avete tolto tutti i cicalini? Avete tagliato i fili? Il pericolo c'è lo stesso. Stai girando con la macchina senza olio. Tu non vuoi vedere quella lampadina, ma tra un po' rimani a piedi. se rompi la lampadina non hai risolto il problema, mettici l'olio che forse è meglio. E allora ritorniamo alla parola del Signore. Dice che quando noi ci sottomettiamo a Dio e diciamo no al diavolo, a un certo punto il diavolo si stanca e se ne va. Avete sperimentato questo? È vero? È vero? Qualche mano alzata? Wow, allora avete tutti l'esperienza del fatto che si alzate e dite basta e il diavolo se ne va. Ma se è successo ieri, perché non deve succedere oggi? Perché non deve succedere domani? E domani l'altro ancora? E finché il Signore ci lascia su questa terra, possiamo dire basta. Avete fatto già questa esperienza. Sapete già di che cosa parlo. E allora la parola del Signore ci dice resistete al diavolo. Ditegli di no. Lui se ne deve andare. Non voi. Non dovete cambiare idea voi. State attaccati alla parola del Signore. E poi continua, perché credo che sia importante questo. Avvicinatevi a Dio. In verso 8. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Alleluia. Che vuol dire avvicinatevi a Dio? Togliete quella distanza che c'è tra voi e Dio. Smettetela di pensare che Dio è lontano e che non si occupa di voi. Smettetela di pensare che il vostro problema è talmente grande che è impossibile risolverlo. Avvicinatevi a Dio. Fidatevi di Dio. Ah no, ma io credo alla sua parola. Sì. E allora? Fidati di lui. Forse avrai qualche lacrima, forse avrai qualche mal di pancia. Può succedere. Ma avvicinati a Dio. E Dio non vede l'ora di abbracciarti, perché è già nel tuo cuore, ma abbiamo bisogno della sua presenza che ci avvolga completamente, perché ci sono a volte preghiere che sono lunghe ad essere esaudite, a volte ci sono malattie che sono lunghe ad essere guarite, a volte ci sono situazioni che non sono, ho pregato ed è successo. Perché? Signore, tu lo sai. A volte ce lo fa capire, a volte no. Ma io mi fido di te. Avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Non è finito. Non è finito. Perché dice, pulite le vostre mani, peccatori. Ma come? Parli dei credenti e gli dice dei peccatori. Ma non dice da un'altra parte che siamo santi? Sì, quando ci siamo puliti. Signore ci ha santificato, ma dice pulite le vostre mani, peccatori. Pulite le vostre mani, peccatori. Purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Ah, vi ricordate prima vi ho detto, il nostro cuore un po' di qua, un po' di là. Pur essendo credenti, spesso il nostro cuore sta col Signore, perché se ci ragioniamo stiamo col Signore, ma poi nei fatti scivoliamo nel mondo. I modi del mondo, le cose del mondo, il pensiero del mondo, le abitudini del mondo. Il male, in poche parole, prende il sopravvento. E il Signore ci dice purificatevi, pulitevi. Pulitevi la bocca, pulitevi i pensieri, pulitevi il modo di essere, di parlare. Perché? Perché se no siamo nei guai. Purificate i vostri cuori o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio, piangete. Il vostro riso si cambi in duolo, la vostra tristezza, gioia in tristezza. Ma come? Il Signore ci dice sempre di rallegrarci. E qua ci dice, badabom, c'è un tempo per esaltarci, c'è un tempo per anche umiliarci. Se non ci umiliamo davanti a Dio non avremo mai la capacità di avere una vera gioia. Se non stiamo umili davanti a Lui ce la stiamo raccontando, facciamo finta di essere dei bravi cristiani e a volte ci riesce bene finché tutto va bene. Quando ci sono dei problemi seri voi, dopo è un problema ancora più grande. Ma dice affliggetevi, fate cordoglio, piangete.
il vostro riso si cambia in duolo, la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore, non davanti alle circostanze, non davanti al diavolo, non davanti ai problemi. Umiliatevi davanti al Signore, lì dobbiamo stare umili, è lì che dobbiamo stare bassi, è lì che dobbiamo dire: tu hai ragione, non capisco, ma hai ragione tu. Possiamo non capire, ma dobbiamo ricordarci che Lui ha sempre ragione. Non è un pastore come me che sbaglia, è un Dio che ha sempre ragione e che ci ama di un amore eterno e profondo e perfetto. Umiliatevi davanti al Signore e Lui vi rialzerà. Oh, gloria a Dio. Lui ci rialzerà. Finché io mi rialzo da solo, ricado con la faccia in terra. Ma quando è Dio che mi alza, sto in piedi e non so neanche perché. Sto dritto e non so neanche perché. Sono pulito per grazia di Dio. Alleluia. E questo è quello che Dio fa nella nostra vita. Ma davanti a Dio, andiamoci con umiltà e vedrete come il Signore riesce a fare quello che noi non siamo neanche in grado di immaginare. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello, parla e giudica la legge. Parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, non sei un esecutore della legge, ma sei un giudice. È meglio che noi non facciamo i giudici, eh? Ci mettiamo nei guai davvero. C'è un solo legislatore. Lui può salvare o mandare in perdizione. Ma tu, chi sei che giudichi? Wow! Di che cosa stiamo parlando? Noi dobbiamo avere un giudizio, noi dobbiamo avere un'idea delle cose, ma il Signore mi chiede di non giudicare di nulla prima del tempo. È complicata sta cosa qua, però se andiamo a leggere tutta la parola del Signore, noi ci incontreremo spesso con la parola di Gesù. È Gesù che ci ha insegnato. Nel modo in cui giudicate, sarete giudicati. Non me lo so mica inventato, eh? Andiamo a vedere, può darsi che sia in Matteo, se non sbaglio a ricordare. In Matteo, a un certo punto, capitolo 7, dice: non giudicate affinché non siate giudicati, perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurate a voi. E poi ci parla di una parabola che a volte ce la ricordiamo, no? Dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi la trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire a tuo fratello: lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, ma ecco, c'hai una trave nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Wow, quando noi giudichiamo, stiamo facendo questo lavoro qua. Abbiamo una trave nel nostro occhio, e poi ci preoccupiamo di andare a togliere il buschino dall'occhio degli altri, perché gli altri non hanno la giusta dottrina, non hanno la giusta cosa, non hanno il giusto insegnamento, che ne so, c'è quella cosina che gli dà fastidio, eh? E noi abbiamo la presunzione di andare a fare delle operazioni chirurgiche quando siamo completamente accecati. Perdonami, Signore, quante volte ho fatto questo. Tanta gente ho accecato allora. Spero che non sia successo con voi, ma credo che sia importante guardare le cose come le vede Dio. Non giudicate affinché non siate giudicati. In altra parola ci dice: non giudicate nulla prima del tempo, perché lo so, ma uno solo è il giudice. Uno solo è quello che ha il potere di giudicare e di fare le cose per bene. E noi, quando cominciamo a giudicare, dice, diventiamo legislatori. Chi giudica suo fratello, abbiamo appena letto, giudica la legge. Signore, aiutaci. Dobbiamo avere discernimento, ma attenzione, da quella bocca che cosa esce?
Cosa esce dalla nostra bocca? Ogni volta che giudichiamo, critichiamo, sputiamo sentenze, che cosa succede? Succede che noi stiamo avvelenando l'aria, stiamo avvelenando i nostri fratelli, stiamo avvelenando tutti quelli che ci ascoltino. Anche se quello che dici è giusto, è vero, non è giusto dirlo. Non so se mi spiego. Cioè, se anche mio fratello, mia sorella sbaglia in qualcosa, io ne parlo, che cosa faccio? Semino qualcosa di sbagliato. Io immagino Paola al CUP, tutti i suoi clienti arrivano lì, io c'ho questo, fammi la ricetta, o fammi la prenotazione, no? Allora questo c'ha quel tipo di malattia, quell'altro c'ha quel tipo di malattia, quell'altro c'ha quel tipo di malattia. Per me lei quando arriva a casa, che ha tutto l'elenco di tutte le malattie, come guarda i suoi figli, dirà, ma non è che... Sto scherzando, ma purtroppo è fin troppo vero questo fatto qua. Ho preso il suo esempio per dire che noi abituati a parlare di cose negative, finisce che le trasportiamo sugli altri. Perché? Perché non riusciamo a staccare. Noi siamo fatti così, la nostra mente è fatta così e abbiamo bisogno di purificare la nostra mente, di purificare le nostre parole. Perché quando noi parliamo, giusto o sbagliato che sia, ma parliamo male di qualcuno, noi stiamo seminando un pregiudizio. L'altro giorno cosa ho combinato io? Con lui. Domenica scorsa eravamo qui per la preghiera, per il digiuno insieme, no? E lui a un certo punto se ne va. Io ho detto, i napoletani, no, che vanno a vedersi la partita, no? Ho pensato dentro di me, no? Ho pensato a una roba del genere, no? E ho dato una parola di così. Giustamente, poi dici, ma come ti permetti? Come ti permetti? Ma lui non stava bene, aveva un altro problema. E come ti permetti di giudicare? Come ti permetti di dare una critica del genere? E tutti gli altri hanno ascoltato, probabilmente, non so se hanno capito il mio pensiero, ma insomma, qualcuno può darsi che ci sia rimasto un attimino, dice, com'è possibile, pastore, come si permette? Ci riesce facile esprimere un giudizio, una critica. E poi chiedo scusa, ovviamente, no? Perché quando si sbaglia, però lui mi ha anche perdonato, ringraziamo il Signore, no? Perché è un figlio di Dio, capite? Ma sbagliare con le parole siamo bravissimi. Quando abbiamo lanciato una parola di critica, di offesa, di anche solo un giudizio così banale che fa sto napoletano se va a ascoltare la partita. Ma che partita. Intanto fatti i fatti tuoi. E due, perché seminare un dubbio nei confronti di un fratello? Quando facciamo queste cose, le facciamo molto più spesso di quello che capita. Se è capitato a me, provarsi che capiti anche voi. Vi ringrazio del vostro perdono e della vostra misericordia, però nello stesso tempo credo che ci dobbiamo educare a dire solo cose buone nella nostra vita. Dalla nostra bocca devono uscire solo cose buone, perché se noi ce l'abbiamo e la prendiamo con l'uno e con l'altro e con questo e con quell'altro, comunque vada, se parlate anche di Hitler e dite il male che ha fatto Hitler, vi contaminate lo stesso, perché il male contamina chi lo manovra. I virus infettano chi li manovra, difatti devono usare i guanti e tutto il resto. E le parole sono come i virus, ti entrano dentro e tu non te ne rendi conto. E dopo, quando c'è la malattia, poi a curarla è un po' complicata. Quindi abbiamo bisogno così di chiedere al Signore sapienza e intelligenza per muoverci in modo intelligente. Perché chi sei tu che giudichi? Questa parola di Giacomo è molto forte, dalla serie, ma chi ti credi di essere? Sei pastore, chi ti credi di essere? Che ti prendi, dai un giudizio, ma come ti permetti? Faccio autocritica, però considerate queste cose, perché con queste cose noi tante volte siamo un inciampo ai fratelli. Noi nella Chiesa non ci siamo solo noi, ci sono i bambini, ci sono i neonati, ci sono le persone appena venute, ci sono le persone deboli, ci sono le persone che hanno difficoltà. E quando sentono le nostre critiche, le nostre cipe cipe, cipe ciop, che cosa fanno? Si prendono queste malattie, si prendono questi virus, si prendono questi pregiudizi e diventano dentro di loro malattie. E ce ne accorgiamo dopo. Che cosa è successo? Come mai? Come mai? Un nemico ha fatto questo. È il diavolo che fa questo, perché il diavolo è il divisore. Il diavolo da sempre semina zizzania. Ecco perché abbiamo questa opportunità di confessarci e di dire stop al diavolo, fuori dalla mia vita, fuori dalla Chiesa, qui non c'è posto per te, qui vogliamo obbedire al Signore. Quindi quando qualcuno vi porta delle critiche su qualcuno, anche su un'altra chiesa, anche su un'altra realtà, non ascoltatelo, non ricevetelo, perché non dico non ricevete la persona, non ricevete le chiacchiere, i video, i messaggini, i WhatsApp, cipe ciop, tagliateli, perché sennò vi fate del male. Questo è il Vangelo per la vita nostra. Il male di questo mondo corre sui fili non solo del telefono, ma di tutte queste maldicenze. La stampa non fa altro che stampare cose malvagie. Perché? Perché la gente è attirata dal male. Ma voi siete figli di Dio. Decidete a chi volete appartenere. Decidete di chi è il vostro cuore. Lo Spirito di Dio vi brama fino alla gelosia. Capite che questo è adulterio spirituale? Capite di che cosa vi sto dicendo? È come se faceste le corna a Dio tutte le volte che ascoltate il diavolo e fate la sua volontà dicendo e riferendo le sue cose. Liberiamoci da queste cose. Impariamo a vivere da figli di Dio. Ci sono tante parole, ormai il tempo è sfuggito, ma ritorniamo a Giacomo quando dice nel capitolo 5, se fate una ricerca troverete tanti versetti che vi insegnano a non giudicare, a non criticare, ma nel capitolo 5 di Giacomo, al verso 9, possiamo leggere dal verso 7 che dice: or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicino. Questo è il presupposto. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice alle porte. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? Avete visto la fine? Riservategli dal Signore, perché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Ora, prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì, sì, e il vostro no, no, per non cadere sotto giudizio. E poi continua: c'è qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Cantini di lode. C'è qualcuno infermo, malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato. E il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i falli gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Quindi non mormorate, non lamentatevi. Imparate a camminare nella presenza del Signore. E se c'è qualcosa di sbagliato nella mia vita, allora questo solo posso parlare, questo ve lo posso confessare e insieme possiamo pregare perché il Signore mi ristabilisca, perché il Signore mi ridia forza, mi ridia la capacità di vincere il male col bene. Sappiate che il diavolo usa queste trappole per screditare i figli di Dio, qualunque sia la posizione, per dividere la Chiesa. Chi è il diavolo? Il diavolo è diabolos, il divisore, da sempre. Che cosa fa? Divide. Dove non divide, ruba, uccide, distrugge. Questo è il lavoro del diavolo. E quando voi usate la vostra lingua, usatela per la gloria di Dio, per benedire, unire e dare vita. Abbiamo iniziato questo culto leggendo una parola di Isaia e vogliamo rileggerla in Isaia 60, se non sbaglio a ricordare. Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta, la gloria dell'Eterno si è elevata su di te. No, aspetta, 50. Esatto, meno male che ci siete voi. Sì, il Signore l'Eterno mi ha dato la lingua dei discepoli, perché sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli mi risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Isaia 54, è meravigliosa la parola che il Signore ci rivolge questa mattina. Il Signore, l'Eterno, mi ha dato la lingua dei discepoli. E se dentro di voi non c'è ancora la lingua dei discepoli di Gesù, lasciatevela rinnovare. Pulite le vostre mani, peccatori, lavate la vostra lingua nella parola del Signore. Che dalla vostra bocca escano solo parole buone. Non occupatevi del male, lasciatevi trasportare dalla parola del Signore. E il male non avrà più potere sulla vostra vita. Resistete al diavolo e lui fuggirà da voi. Ebbene, il Signore l'Eterno mi ha dato la lingua dei discepoli. È Isaia che parla, ma credo che tutti noi dobbiamo chiedere a Dio: dammi la lingua dei discepoli, i discepoli di Gesù. Essere come Gesù è il nostro obiettivo, perché io sappia sostenere con la parola lo stanco. Alleluia. Tu hai il potere di sostenere chi è stanco, hai il potere di sostenere chi è debole. Gesù in te, lo Spirito Santo nella tua vita, ti dà la facoltà di aiutare chi è in difficoltà. Questa è la lingua del discepolo, discepolo di Gesù, seguace di Gesù. Egli mi risveglia ogni mattina, di nuovo questo richiamo: svegliati presto la mattina. Egli mi risveglia la mattina, egli mi sveglia la mattina e risveglia il mio orecchio. Alleluia. Non sentitevi in colpa se vi svegliate tardi, però cogliete la grazia di Dio che c'è in tutto questo. Lasciatevi risvegliare, lasciate che il vostro cuore sia toccato dalla parola del Signore. Abbiate il coraggio di guardarvi in faccia con Dio e dirgli: cambia il cuore mio, che sia come te. Anzi, chiedo ai musicisti di prepararsi per questo canto, perché davvero abbiamo bisogno che il Signore cambi il nostro cuore, cambi la nostra vita, la nostra esistenza. Risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Il Signore l'Eterno mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Il Signore mi ha aperto l'orecchio e non sono stato ribelle. Abbiamo parlato di obbedienza volontaria alla parola del Signore. Decidete voi cosa volete fare. Quando la parola di Dio vi raggiunge, decidete voi se obbedire o non obbedire. La sottomissione è una scelta personale, non è mai a me, ma è alla parola del Signore. È a Gesù Cristo che noi dobbiamo sottomissione e onore. E quindi lasciamoci toccare dalla parola del Signore.